SBS Italia.
Il New South Wales e il Queensland sono in piena siccità in questo momento, un problema sia per l'agricoltura ma anche per gli animali con la pioggia che non viene. E tra gli animali che soffrono di più ci sono i koala. Per risolvere i loro problemi, perlomeno aiutarli a vivere meglio, noi diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite che ci racconterà il suo progetto. Si tratta di Valentina Mella, che è una ricercatrice etologa, ricercatrice all'University of Sydney. Valentina, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Grazie, buongiorno a voi.
Valentina, iniziamo subito dal tuo progetto. Allora, quello che non molti sanno è che in realtà i koala non hanno bisogno di bere, eppure con le condizioni meteorologiche che stanno peggiorando sempre di più per via della siccità, per via dei cambiamenti climatici, c'è bisogno di un aiutino. Allora, che cosa avete notato e che cosa state facendo?
Allora, c'è questo appunto questo mito intorno ai koala che non abbiano bisogno di bere acqua per nulla. Perché prendono tutta l'acqua di cui hanno bisogno da queste foglie di eucalipto che loro sono specializzati a mangiare, ma in realtà con l'avvento dei cambiamenti climatici in Australia ci sono davvero tantissimi problemi di siccità, e quello che noi ci siamo accorti in questa cittadina del New South Wales che si chiama Gannada è che tantissimi contadini del posto hanno cominciato a notare che questi animali arrivavano nei loro cortili, nei loro giardini, e cercavano di trovare da bere tra irrigazione nei giardini, addirittura piscine, insomma sembravano cercare l'acqua. E allora quando io mi sono accorta di questo comportamento, che comunque risulta un comportamento abbastanza strano, perché nessuno mette in dubbio che i koala in realtà in natura bevano, probabilmente bevono anche regolarmente durante le piogge, però con questa siccità c'era davvero bisogno di dargli un aiutino. E quindi mi sono messa in collaborazione con questo fantastico contadino di Gannada e abbiamo costruito delle abbeveratoi proprio per i koala.
Insomma, delle fontanelle private,
sì,
per i koala.
Sono proprio come delle fontanelle sugli alberi, e ovviamente le abbiamo disegnate e realizzate per i koala, però ci sono anche tanti altri animali australiani che le usano. Quindi questo ti indica un pochino che la situazione è critica non solo per i koala, ma ci sono tanti altri animali che sono animali erbivori, che vivono sugli alberi e che si mangiano queste foglie di eucalipto, che non sono esattamente il top in quanto nutrimento, che hanno bisogno di un pochino d'acqua per essere aiutati.
Quanti abbeveratoi avete sistemato e soprattutto a che altezza dal suolo?
Allora, inizialmente non sapevamo se i koala preferissero bere sugli alberi o a terra, quindi lo studio è cominciato con una serie di coppie di abbeveratoi, uno a terra e uno sull'albero, per vedere se i koala preferivano bere dall'uno o dall'altro. In realtà non abbiamo trovato particolare differenza, perché una volta che l'acqua c'era, loro la volevano bere. Quindi abbiamo deciso, per evitare di attirare in particolare predatori o animali che bevessero a terra, come i canguri, insomma i canguri bevono tanta acqua, abbiamo deciso di metterli sugli alberi, perché gli animali che volevamo aiutare sono gli animali come i koala, quelli che mangiano le foglie di eucalipto, quelli che stanno sugli alberi. Quindi una volta che abbiamo stabilito che non c'era una particolare differenza in preferenza, abbiamo deciso di metterli tutti sugli alberi. Adesso abbiamo circa 22 abbeveratoi su due proprietà diverse, una proprietà è a Gannada, l'altra proprietà, sono tutte proprietà private queste, l'altra proprietà è vicino alla città di Brisa, sempre New South Wales, più o meno 30 km da Gannada. Sono zone che sono davvero affette da una terribile siccità, quest'anno in particolare è stato davvero terribile. La cosa molto interessante è che noi abbiamo notato che i koala non bevono solo d'estate, ma che usano i nostri abbeveratoi anche durante i mesi più freddi, che anche questa è stata una grande sorpresa, perché certo non ci aspettavamo di vedere in autunno e in inverno così tanto uso di questi abbeveratoi.
Come fate per gestire l'acqua in questi abbeveratoi? Come arriva l'acqua dalle pompe a queste fontanelle?
Allora, il contadino con cui ho iniziato questo studio è una persona assolutamente magnifica ed è anche un mini inventore. Quindi ha disegnato lui e le ha costruite inizialmente lui, questi abbeveratoi, sono di fatto serviti da una grossa tanica di acqua, la più grande è 220 litri, e fanno in modo che praticamente l'acqua negli abbeveratoi non finisca mai. È come se se noi ci assicuriamo che l'acqua nella tanica c'è, l'acqua nell'abbeveratoio non finisce mai, e quindi per i koala è fantastico, nel senso che loro vanno e vengono come vogliono e trovano sempre acqua lì.
Questo progetto è iniziato più o meno un anno e mezzo fa. Che miglioramenti sì. avete notato?
Allora, l'uso degli abbeveratoi è più che raddoppiato in un anno, quindi non so se la voce si è sparsa nella comunità di koala che c'è l'acqua disponibile, e abbiamo visto anche tanti nuovi animali nella zona che, insomma, sappiamo per certo che questi animali non si riproducono più in maniera esponenziale perché purtroppo sono affetti da questa terribile malattia, la clamidia, che li rende infertili. E quindi siamo stati anche abbastanza sorpresi perché c'è stato un grande afflusso di nuovi individui che noi sappiamo essere nuovi perché non hanno le nostre targhette. Noi quando facciamo i nostri studi di solito andiamo due volte all'anno a fare un viaggio dove li catturiamo e li mettiamo il microchip, gli mettiamo una targhetta all'orecchio, così sappiamo esattamente chi è chi e siamo in grado di rintracciarli anno dopo anno, vedere come stanno, com'è la loro salute, se stanno peggiorando, se stanno migliorando. Quindi noi sappiamo che ci sono dei nuovi individui e sappiamo che questi nuovi individui non sono individui che facciano parte della popolazione originale, perché purtroppo questi animali non si riproducono più tanto. Quindi sono animali che si muovono da qualche altra zona e la cosa interessante che adesso vorremmo scoprire è se sono in grado di sentire che c'è acqua disponibile su queste proprietà, ed è questo magari il motivo per cui si stanno spostando.
Ecco, in che senso sentire?
Adesso c'è stato uno studio molto molto importante del museo, Australian Museum, che ha solo indirizzato il pensiero su una proprietà genetica dei koala che possono forse essere in grado di percepire la presenza d'acqua da grandi distanze. È tutto ancora da scoprire, ma insomma noi pensiamo che siano in grado di determinare il livello di forse umidità e di spostarsi di conseguenza. Insomma, ci sono anche stati tanti studi nel Queensland che dimostrano che i koala di solito durante la stagione secca si spostano più vicino ai corsi d'acqua permanenti perché le foglie di eucalipto lì contengono più acqua, e quindi come fanno loro a sapere che le foglie di eucalipto contengono più acqua e come fanno loro a spostarsi nei momenti giusti? Quindi c'è questo pensiero che forse sono in grado di sentire l'umidità e la presenza d'acqua da grosse distanze. Tutto ancora da verificare, ma è una delle cose di cui ci stiamo occupando adesso.
Valentina, il koala è uno degli animali simbolo dell'Australia, naturalmente tutti i turisti vogliono accarezzarne, prenderne in braccio uno per appunto vedere cosa si prova, però dall'altro lato a questa immagine diciamo un po' dolciastra da cartone animato dei koala c'è una realtà molto triste. Ci accennavi prima al fatto che più della metà della popolazione è affetta da clamidia. Cosa non sappiamo noi pubblico generale sui koala?
Purtroppo i koala sono una specie molto molto delicata, nel senso che vivono esclusivamente sugli alberi, non usano gli alberi solo per il nutrimento, si cibano esclusivamente di foglie di eucalipto, ma usano gli alberi anche come casa, quindi sono animali molto particolari, non costruiscono una tana i koala. Tantissimi animali che vivono sugli alberi usano delle tane lo stesso, o costruiscono dei nidi. Il koala no, il koala si siede su un ramo e sta lì, non si muove se piove, non si muove se c'è il vento, non si muove se ci sono 46 gradi. Quindi il problema dei koala è sempre legato al tipo di vita che fanno. Purtroppo la deforestazione è un problema grandissimo, continuiamo a tirare giù alberi, queste rappresentano non solo il loro cibo ma anche la loro casa. Non c'è sostituto a un albero per un koala. E poi purtroppo c'è questa malattia terribile che anche lì pare abbiamo portato noi, pare che sia stato l'uomo bianco a introdurre la clamidia con i bovini quando sono arrivati i bovini in Australia.
Quindi la clamidia passa da specie a specie?
È ancora incerto come abbiano fatto a prenderla, ma si pensa di sì. Ed infatti...
Anche perché l'alternativa sembrerebbe perlomeno un po' strana, visto che accoppiamenti fra bovini e koala sembrerebbero improbabili.
No, perché non è solo trasmissibile in quel modo. Sembra, insomma, questi animali vivono spesso in zone dove l'agricoltura e dove i bovini sono molto prevalenti. Quindi anche solo attraversando un campo dove una mucca ha dato luce a un piccolo, la placenta è rimasta a terra, passa un koala e c'è una trasmissione. Sono tutte cose che stiamo vedendo adesso, ma il motivo per cui si pensa a una trasmissione dai bovini ai koala è perché la specie di clamidia che i koala hanno contratto è una specie che è tipica dei bovini, quindi è questo il motivo per cui si pensa che ci sia stato in qualche modo un contatto diretto e una trasmissione diretta, probabilmente più di una. E poi purtroppo è una malattia che si sparge con contatto sessuale. Questi animali sono animali che non formano coppie e durante il periodo dell'accoppiamento praticamente i maschi inseguono le femmine e cercano di accoppiarsi con il maggior numero di femmine possibile, e quindi puoi immaginarti com'è facile che questa malattia venga trasmessa attraverso la popolazione.
Ma per aiutarci a capire meglio, è un problema serio ai livelli, per esempio, dei diavoli della Tasmania? Lì qualche anno fa c'è stato proprio il timore che potessero addirittura arrivare all'estinzione.
Sì, purtroppo direi di sì, nel senso che è una malattia terribile, che è una malattia molto dolorosa, una malattia che porta a infezioni e poi alla fine a infertilità e molto spesso anche a morte, perché comunque una volta che gli organi riproduttivi sono compromessi ci sono tutta una serie di infezioni, cisti, cose terribili che si sviluppano e purtroppo gli animali non sopravvivono a questa cosa. E la cosa triste è che anche le cure non sono fantastiche, nel senso che ci sono degli antibiotici che vengono dati ai koala per cercare di aiutarli, ma i koala hanno uno stomaco talmente delicato e talmente importante per digerire queste foglie di eucalipto, hanno dei batteri importantissimi nello stomaco e una volta che introduci un antibiotico distruggi un pochino tutta la flora batterica e quindi questi animali spesso non sono più in grado di digerire le foglie di eucalipto e quindi è davvero difficile aiutarli, non siamo ancora arrivati al punto giusto ed è una corsa contro il tempo perché questi animali davvero, noi abbiamo visto nella nostra zona dove stiamo facendo questo studio, abbiamo visto forse 20 piccoli in 3 anni, abbiamo catturato centinaia di individui, quindi durante una stagione di accoppiamento ti aspetti di avere quasi tutte le femmine con un piccolo, invece lì non vediamo neanche il 10% di queste femmine con un piccolo, è davvero terribile.
Valentina Mella, grazie per averci raccontato la tua storia, buona giornata.
Grazie, ciao.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.